Eccoci, eccoci qui, buongiorno, buona domenica, 9, 5 minuti e 28 secondi. È stata una settimana importante, tra mercoledì e giovedì sono stati annunciati, lo sapete, ve l'abbiamo raccontato, ne stiamo parlando, i dazi di Donald Trump, il 20% all'Unione Europea e l'avvio di quella che viene chiamata la guerra dei dazi con la Cina, che ha risposto con tariffe al 34% su quelli che sono i beni americani. La preoccupazione è anche legata ai temi finanziari, alle borse che sono precipitate venerdì a livelli, si dice, da 11 settembre, per tornare al crollo delle Torri Gemelle. Il vicepresidente americano Vance ha detto che pensava peggio. Vabbè, insomma, vedremo anche questo. A far discutere però la risposta anche che l'Unione Europea potrebbe dare a questa mossa di Trump. La via, la strada dei controdazi resta la strada giusta. Di tutto questo parliamo con voi allo 02 25 15 15. Subito andiamo a Roma da Davide Giacalone. Ciao Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro, buona domenica.
Ben trovata Barbara Sala.
Ben arrivato Enrico Galletti.
Avremo delle incursioni anche con Luigi Santarelli dalla Milano Marathon, no?
Sì,
che ha preso
seguendo.
Il via pochissimi istanti fa e che insomma fa molto primavera, le città si riempiono.
Si è già ritirato,
Ma no, lui la segue. Lui la segue a piedi in questo senso.
Da bordo campo, diciamo così. Partiamo con la musica, c'è Jovanotti.
Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giorno mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte, mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo, ovunque siamo, mentre il mondo va e va e va e va e va. Prendimi le mani e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale. Questo cuore piccolo lo hai invaso, come un grande impero coloniale. Dicono che qui nessuno si ama più, tutti solo pensano a se stessi. Se mi intervistasse il tizio alla TV, io direi che siamo tutti fessi. Perché io che ho fatto 10 volte il giro della grande corsa, ti confesso che veder succedere l'amore vero è un successo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e a ogni giro mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte, mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo. come ti amo, mentre il mondo va e va e va e va e va.
Un mondo a parte, la nuova canzone di Lorenzo Giovanotti qui su RTL 102.5. Sono le 9.10, Milano Marathon si sta correndo a Milano, si parte a blocchi e veramente una Milano baciata dal sole per questa competizione cara ai runner di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Subito da Luigi Santarelli che è collegato con noi. Ciao Luigi, eccoti.
Sì, eccoci, sì, buongiorno, siamo in Piazza del Duomo, sta per partire un nuovo blocco della Milano Marathon, c'è con noi il presidente di RCS Urbano Cairo, buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Un'edizione incredibile, c'è un'atmosfera qui pazzesca.
Fantastica, infatti bellissima, c'è una proprio elettricità, no? Una mattinata fresca, sì, ma molto molto bella. Noi, tanta gente, ho visto i campioni, quelli che fanno la maratona in 2 ore e 5 minuti, veramente straordinari, no? Delle gambette piccole ma con una forza dentro incredibile.
Tanta invidia da parte nostra in questo momento, lo vedete chi ci segue in radiovisione, è partito un nuovo blocco, abbiamo raccontato dei numeri incredibili di questa edizione, del lavoro che ha fatto il RCS Sport e di quanto sia internazionale questo evento per la presenza di persone veramente da tutto il mondo.
Assolutamente sì, avete visto come sono partiti per la Milano Marathon 10.200 persone, vengono da mi pare 108 paesi e poi ne abbiamo altri 4.000 staffette da 4 persone l'una, quindi altre 16.000. Ieri la maratona per le famiglie, quindi veramente abbiamo qualcosa come 35.000 persone che fanno la maratona, bellissimo.
E poi chiudiamo con il grande obiettivo della maratona, oltre a festeggiare e a fare sport, è anche raccogliere cifre importanti quest'anno per una rete di associazioni che abbiamo presentato nelle scorse settimane. Anche questo è l'obiettivo della maratona.
Assolutamente sì, questo è un obiettivo importante che abbiamo, benefico, credo che raccoglieremo intorno al 1.500.000, forse anche di più, quindi insomma numeri veramente importanti per aiutare chi ha bisogno, sicuramente.
Allora grazie al presidente Urbano Cairo, presidente, grazie. Buona domenica.
Grazie mille, grazie a voi.
Molto a bene, voi. Grazie Luigi, torniamo in studio, 9.12 minuti, viva la Milano Marathon, viva RTL 105 che è la radio ufficiale, naturalmente poi torneremo a collegarci, grazie anche all'ospite di Luigi, al presidente Urbano Cairo, la prossima volta parliamo anche del toro, no Andrea? Questa volta siamo invece sulla maratona, va bene. Allora, Dazzi, è stata una settimana importante, è successo quello che si pensava accadesse, forse le aspettative europee erano di Dazzi che non arrivassero al 20%. Che cosa possiamo dire, Davide, della situazione che abbiamo visto fin qui, delle borse di venerdì scorso e di quella che può essere o deve essere la risposta europea?
Ma intanto non so quale sia il percorso della maratona lì a Milano. Però essendo una maratona e quindi essendo lunga è facile che passino per una delle qualche porte di dogana che ci sono a Milano e che ricordano il tempo in cui per entrare nella città dovevi pagare dazio, così come capitava a tanti altri posti di città. L'idea già allora era quella di avere un gettito fiscale pagato da quelli che venivano da fuori, per esempio avere a Milano un gettito fiscale pagato dai veneti che venivano a vendere i tessuti.
Scusami Davide, all'Arco della Pace, che è uno dei posti, no, di Milano toccati dalla maratona, ci sono ai lati i due caselli, no? Che
appunto,
sono rimasti, certo.
Esattamente, appunto.
Caselli con le pese pubbliche.
Esattamente, eccetera. Già all'epoca si resero, cioè, fu facile osservare che non era affatto vero che funzionava, cioè questa era l'idea, faccio pagare ai veneti per entrare a Milano, in realtà pagavano i milanesi che compravano le stoffe dei veneti, certo. E quindi avevi tassato i tuoi cittadini, non è che avevi tassato quelli degli altri. Le dogane sono state eliminate ovunque sia stato possibile farlo, per esempio noi in Unione Europea le abbiamo cancellate tutte dentro l'area dell'Unione Europea, perché portano povertà, portano complicazioni, burocrazia e sono un'imposizione fiscale che si riflette inevitabilmente sul consumatore. Quindi è un atto demenziale. Vedo che c'è anche un ascoltatore, Mauro, che torna sul tema, ma come li hanno calcolati? sono tre giorni che andiamo avanti con tentativi di capire, o meglio, se poi si è capito, c'è una formula, diciamo, messa a punto da un giovane operatore di borsa francese, peraltro, che sembra essere stata assunta dall'amministrazione Trump. 30, noi in Europa abbiamo un dazio per le importazioni dagli Stati Uniti, quindi un dazio per gli statunitensi che esportano nell'Unione Europea, che è nell'intorno del 2%, cambia per le tipologie, comunque 2%, che è leggermente inferiore a quello che negli Stati Uniti prima di Trump si praticava sulle merci europee. Come si faccia dal 2 arrivare al 39? È semplicemente un calcolo sbagliato, è un fraintendimento. Si dice, ma quello è la bilancia commerciale. Allora, per fare un esempio, diciamo, che tutti possono capire, se Pamparana va a comprare un paio di scarpe, entra dentro, le prova e gli piacciono, le paga ed esce fuori con le scarpe. In quel momento Pamparana ha un disavanzo commerciale nei confronti del venditore di scarpe, e il venditore delle scarpe ha un surplus commerciale nei confronti di Pamparana. Ho capito, ma uno è andato a comprare le scarpe e l'altro le ha vendute. Cioè, non è, gli americani comprano i prodotti europei perché hanno bisogno, vi piacciono quelle scarpe. Cioè, non è una cosa che tu devi compensare come adesso gliela facciamo pagare al venditore di scarpe che il povero Pamparana ci ha avuto il disavanzo commerciale. Ma non c'ha senso, è una cosa ridicola. Cosa si fa in questi casi? Si deve reagire mettendo altri dazi. Vedete, sono due questioni. Da una parte, con questa gente così impostata mentalmente, è difficile che riuscirai a negoziare se non ti fai in qualche modo valere. Quindi è ragionevole supporre che verrà omesso o ventilato, minacciato qualche dazio, come hanno fatto i cinesi, ma come hanno fatto prima ancora i canadesi, e infatti hanno negoziato, i messicani, e infatti hanno negoziato. Dal punto di vista, quindi è probabile che questo accada, però dal punto di vista concettuale, il dazio contro il dazio è l'ultima cosa che funziona. L'esempio più bello lo fece un grande economista, Milton Friedman, che parlando era assolutamente contro i dazi. Milton Friedman passa per uno di essere di destra, cioè la destra è contro i dazi, giustamente, perché per il libero mercato, questo quando uno si ricorda che cosa sono. Milton Friedman disse che se quando siamo su una barca uno dei passeggeri tira fuori la pistola e spara sul fondo della barca facendo un buco, non è che gli altri per rappresaglia tirano tutti fuori la pistola e sparano tutti verso il fondo della barca, perché l'unica cosa, diciamo, l'unica conseguenza è che affonderete. Se dovete sparare a qualcuno, sparate a quello che ha sparato al fondo della barca. Cioè, mettere i dontrodazzi di suo non è una misura che risolva la questione, ma non la risolve nemmeno dire l'importante è non mettere controdazzi e non fatevi prendere dal panico, perché il tema è che se il vigile del fuoco di fronte a un incendio riesce solo a dire non fatevi prendere dal panico, effettivamente comincia a mettere un po' paura.
Allora, primi controdazzi dovrebbero scattare, controdazzi europei, a metà aprile, tra il 15 e il 16 aprile. Abbiamo, chiedo in regia, le parole della Presidente del Consiglio Meloni proprio sulla risposta europea, sentiamo.
Non penso che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente. Credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni, perché alla fine altrimenti ci indeboliamo tutti. Poi, ripeto, sono valutazioni che si devono fare con altri interlocutori e vedremo anche qual è la posizione degli interlocutori.
Quel no a divaricare ulteriormente, Andrea, vengo da te, nasconde un concetto già espresso più volte, no a dazi contro dazi, no? Quindi la posizione italiana ufficialmente non è proprio in linea con quella dell'Unione Europea di varare delle contromisure. Che pensi su questo?
No, io non penso niente. Faccio una domanda al ben più esperto di me in queste cose, Davide, che ha fatto un schema assolutamente semplice, chiaro, eccetera. Ma perché? Cioè, perché una mattina per un certo periodo di tempo signor Trump, mi sentite, scusate?
Sì, sentiamo.
Io ho avuto un ritorno diverso. Perché il signor Trump si è svegliato e ha detto adesso glielo metto in quel posto, gli faccio vedere io, quando una quantità non indifferente di economisti di livello mondiale, compreso uno dei suoi più stretti collaboratori, che minaccia le dimissioni?
Sì, Bessent, che sarebbe il segretario all'economia, al tesoro si chiama lì, è l'essere più razionale che c'hanno nel governo. Alcuni altri sono francamente dei soggetti da baraccone. Bessent è uno capace, dicono alcuni giornali americani, io francamente non lo so, non ci ho parlato, che sarebbe sull'orlo delle dimissioni. Capisco, è una questione di credibilità. Perché lo fa? Allora, la molla, diciamo, fattuale è il disavanzo commerciale. Perché voi europei vendete negli Stati Uniti molto di più di quanto noi statunitensi non vendiamo, non si venda in Europa? Questa è la molla. Okay. Però uno dice, scusa, ma perché ti ho costretto a comprare qualche cosa? C'è qualche obbligo? Assolutamente no. Vendo di più perché produco meglio quelle cose che possono essere, che piacciono al mercato americano. Ma accanto al disavanzo commerciale, che è abbastanza considerevole, siamo delle merci, siamo nell'ordine di 150 miliardi l'anno, però noi esportiamo negli Stati Uniti 300 miliardi l'anno di risparmi. Gli statunitensi vivono al di sopra dei loro mezzi perché noi, non solo noi naturalmente, ma il resto del mondo, gli finanzia il debito. Questo è un fatto. Altra questione che ha mosso la famosa mattina è che Trump considera, e quelli che, diciamo, che lo hanno indotto a questo, considera l'IVA un dazio. Perché la mia merce costava X, adesso perché da te deve costare X più 20 o 21% o a seconda delle tipologie e dei diversi paesi? Questo è un dazio. No, perché è una tassa, è una imposta che viene fatta valere anche sulle produzioni nazionali. Paradossalmente, se su un prodotto statunitense noi non applicassimo l'imposta che applichiamo a tutti i prodotti, quelli che facciamo anche noi, in realtà indurremmo tutti a comprare solo il prodotto statunitense perché costerebbe il 21% in meno di tutti gli altri. Cioè sarebbe una sorta di finanziamento di Stato agli americani, cosa che non avrebbe alcun senso. Quindi qual è? E poi la cosa è quello di far capire agli americani e ai suoi elettori: adesso io vi riporto la ricchezza, la porto via a questi disgraziati che si sono arricchiti alle nostre spalle, quella buona sostanza.
Tiè, ha detto anche così.
Esatto, tiè.
Allora, io ho capito solo che Andrea ha comprato delle scarpe in tutto ciò.
In tutto ciò.
In tutto ciò.
E allora allo 02 25 15 15 partiamo da...
scusate,
sì.
Italiane.
Sì, sì, tu solo
shoes,
italiane.
Certo.
Perché... Insomma, in realtà poi se guardate i marchi del lusso, no? I famosi brand, eccetera, sono quasi
certo.
Tutti europei.
Sì, dipende che budget hai.
Il signor Arnault, che è number one, no? Dove viene a vivere? Dove va a vivere? A Milano. Si è comprato...
Accanto ad Armani. Che
accanto
è
ad Armani, certo. Cioè, voglio dire...
Mica male. 02 25 15 15, Carmine.
Buongiorno a tutti, buona domenica e grazie.
Grazie a te Carmine, da dove
allora,
ci chiami?
Chiamo da Monza.
Vai.
Io vi seguo tutte le domeniche, purtroppo l'ennesima domenica che torniamo a parlare giustamente di questo, io lo sto dicendo, di questo disordine mondiale, così permettetemi l'aggettivo un po'.
Però a cose allora, fatte, a cose fatte, perché ne abbiamo sempre parlato come ipotesi e quando
alla fine il secondo
mandato di Trump alla Casa Bianca sembrava vicino, già si diceva no, ma l'Europa non conviene perché poi arrivano i dazi. Quindi insomma, almeno adesso li abbiamo visti, le percentuali.
Sì, ma io concordo col dottor Giacalone quando dice che noi europei siamo forti e l'Europa c'è. E sono un europeo convinto. Detto questo, purtroppo cosa c'è da dire? Allora, l'unica cosa secondo me che l'Europa dovrebbe fare, premetto che l'economia me ne intendo, boh, non lo so, come in questo momento sto portando a passeggio il mio cane, dovrebbe cercare nuovi mercati, uno. Due, dall'altra parte dell'America, dall'altra parte dell'oceano, quindi gli Stati Uniti, purtroppo c'è questa visione della vita, io voglio, io devo, io posso e voi dovete stare. Però ieri, non so, penso che abbiate seguito anche voi, queste manifestazioni 5-5-1 in tutti gli Stati Uniti, quindi sono segni di speranza. Non
1200 sono state più o meno, sparse per gli Stati Uniti ovviamente.
Non che l'elezione del Presidente della Corte Costituzionale, credo nei Wisconsin di martedì, però alla fine dai, qualcosa si muove.
Mm-hmm. Detto proprio sulla risposta volevo chiederti, no?
Dimmi, sì.
No, sulla risposta europea.
La risposta europea non bisogna agire da soli, si parla di questo presunto viaggio della nostra Premier, boh, non lo so, io lo eviterei.
Eviteresti cosa? Il viaggio?
Il viaggio.
Non è che
sì,
si può fare la comitiva, però, che, nel senso, si spera che il viaggio, ma già è stato detto dal Presidente del Consiglio, sia no, a nome dei vari paesi europei,
no,
e ovviamente dell'Italia.
Non si può fare, Enrico.
Perché
eh?
No?
Perché nei trattati europei il commercio è materia interamente
europea,
messa nelle mani dell'Unione Europea. Quindi
infatti,
il solo soggetto che rappresenta tutti è il Presidente.
Sì, formalmente,
della
Davide,
europea.
Però se Trump dalla sua elezione ha detto io in Unione Europea parlo solo con Giorgia Meloni perché gli altri sono degli idioti, non ha detto così, ma quasi.
No, non l'ha detto.
Detto così, comunque, però dai,
anche,
il concetto era quello.
Ma non si può fare neanche in quel caso. È molto semplice, è materia di cui tu non hai competenza a negoziare, non hai potere di negoziare. Questo però non significa mica che tu non debba vedere gli altri. Solo che non lo fai, lo vedi per negoziare. Tra l'altro, visti gli ultimi negoziati fatti da Trump, è già stata annunciata la permanente tregua in Medio Oriente e la tregua in Ucraina, non è mai successo né l'una né l'altra cosa, voglio dire, è durata 15 giorni in Medio Oriente, neanche 15 minuti in Ucraina, anche lì andare a negoziare è una cosa complicata. Come fai a negoziare, diciamo, come singolo paese? Tra l'altro vorrei osservare che non solo il 60% del nostro mercato dell'esportazione dell'Unione Europea, ma sinanco la Germania e la Francia da soli per noi italiani pesano più degli Stati Uniti nelle nostre esportazioni, quindi sarebbe un gesto di stupidità, di autolesionismo. Credo che sia, anzi sono convinto che è una cosa che esiste solo sui giornali, perché non può passare per la testa di una persona. La speranza di Meloni, non so quanto fondata, è quella di poter avere un ruolo nell'indurre un dialogo con
infatti
la Commissione europea.
Infatti è questo, non è che l'incontro...
Non per negoziare,
ma non è che un incontro
né
Meloni,
per l'Italia né per l'Europa.
Sì, ho capito, Davide, ma non è che un incontro Meloni-Trump significa che uno deve tornare in Europa con dei trattati firmati, insomma degli accordi firmati.
Sì,
è un'apertura,
spiana,
a un dialogo,
la
perché
strada.
L'alternativa non c'è, perché io onestamente al momento definirei improbabile un dialogo alternativo tra Trump e la von der Leyen, ad esempio.
Però scusami, ti sbagli, perché è già in corso.
Sì.
Nel senso che sono
ma
già incontrati.
Però, Davide,
costruttivissimo. Si sono già incontrati i due responsabili del commercio, quello per la Commissione europea e quello per il governo statunitense, quindi il ministro competente per gli statunitensi. Siamo ancora a carissimo amico, ma siamo a carissimo amico perché i dazi sono stati messi l'altro ieri. Ma che mica si può pensare. Quindi questo è, e poi ha ragione il nostro amico al telefono, nel senso che la risposta più che altro dovrà essere articolata primo nel creare un vero mercato dei capitali europei, e così ce li tratteniamo per convenienza, non per costruzione, e secondo altri mercati di sbocco. Ci abbiamo il CETA che funziona benissimo e che noi italiani non abbiamo ratificato, c'è l'accordo del Mercosur che può funzionare benissimo, e ce ne sono altri che vengono negoziati dall'Unione Europea, ma perché il commercio, ripeto, non è più materia personale. Detto questo, è ovvio che il nostro ministro, perché non può andare a cercare occasioni di affari in giro per il mondo, ma non può negoziare le regole.
No, su questo non c'è dubbio, su questo, però c'è un'utilità in un incontro, se ci dovesse essere.
Beh, certo, diciamo okay, così.
Questo non...
Male non ha,
appunto. Grazie Carmine, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Allora, 02 25 15 15, tra poco torniamo da voi e naturalmente anche a leggere i vostri messaggi, eh.
C'è qualcuno che dice, ma chi compra le schifezze dall'America? Guardate che non stiamo parlando della pizza con l'ananas, si parla di un'industria pesante, magari anche quella automobilistica, insomma, parliamo di cose grosse.
Barbara, c'è la fila qua fuori, voglio dire, Nike?
Sì.
Apple,
capito?
Ci sono marchi che vendono di massa dalle nostre parti, evviva, evviva.
E che arrivano da lì. La disfatta dell'Europa è iniziata molto tempo fa, prima dell'era Trump. Buona domenica. E poi qualcuno dice, ma tutti quelli che ballavano su TikTok per la vittoria di Trump adesso dove stanno?
A fra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 9.35 della domenica dell'indignato speciale, veloci di corsa oserei dire, alla Milano Marathon, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale, con Luigi Santarelli. Rieccoti.
Eccoci di nuovo, buona domenica a tutti voi. Ci siamo spostati da Piazza del Duomo, dalla partenza della 23esima Milano Marathon. Chi ci segue in radiovisione ci vede, siamo nel cuore di Parco Sempione, precisamente al chilometro numero 8. Ci sono diversi blocchi di corridori che stanno passando dietro di noi, c'è una bella energia, tanti punti tifo, siamo in uno dei tanti punti tifo che sono stati allestiti quest'anno, sono aumentati perché serve fare tanto tifo per questi corridori che stanno attraversando il cuore di Milano. Sono passati dall'Arco della Pace, da Monte Napoleone, da qui proseguiranno per Corso Sempione, poi il Parco del Portello, arriveranno a San Siro, ritorneranno indietro, ritorneranno nel cuore di Milano e poi l'arrivo ancora in Piazza del Duomo. Alle 10.30 circa arriveranno i primi favoriti e poi con un po' più di calma anche i gruppi successivi. Abbiamo raccontato che RTL 102.5 è la radio ufficiale della manifestazione e la stiamo seguendo minuto per minuto. Seguiteci anche su Instagram e su tutti i nostri canali social perché vi raccontiamo ogni passaggio, ogni metro della Milano Marathon di questa edizione. Ragazzi, a voi, ci sentiamo più tardi.
10.000 persone, vero? 10.000 persone.
10.200, oltre la metà arrivano dall'estero, quindi non sono italiane. Abbiamo raccontato di quante persone poi le abbiamo incontrate in questi giorni. Siano arrivate molte dall'Europa, ma anche molte veramente da ogni angolo del mondo. Quindi è bello ritrovarsi qui con la musica di RTL 102.5 per correre, per festeggiare e per stare insieme.
Molto bene, grazie Luigi Santarelli dalla Milano Marathon e buona corsa naturalmente. Ci sentiamo dopo.
A loro.
No, lo vedo già un po' affaticato. Mi è venuto il sospetto che li abbia veramente seguiti di corsa. Non lo so. Tra poco torniamo ai dazi, noi dobbiamo parlare di dazi.
Italia, America, Europa, subito Luciano Ligabue.
Sta cambiando ancora il tempo. Il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta va a bufera e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone bagnata un po' nel vino. Mentre in furia la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. Le poltrone sono calde, stai lì seduti saldi finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare dentro il quadro generale che vorrebbero ma non possono ignorare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. C'è sempre una canzone piega e non c'è via di fuga e la giustizia non si spiega. Mentre è solo mare aperto e non si vede il porto ed il futuro è un po' più corto. E sei un particolare che vorrebbero ignorare e ci riescono se tu li lasci fare. C'è sempre una canzone, per caso per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. C'è sempre una canzone
C'è sempre una canzone, Ligabue su RTL 102.5, pezzo del 2015. Nella domenica dell'indignato speciale stiamo parlando dei dazi, stiamo parlando di Stati Uniti, Europa. C'è al 378-378-102.5 anche chi propone, e questo lo sentiamo da giorni, di boicottare i servizi, no? Ad esempio i servizi di streaming, ammesso che sia una strategia che porti da qualche parte, no?
Bisogna vedere quanta è, che mole di denaro effettivamente questa potrebbe bloccare. Non so, Giovanni, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Ah. RTL anche mia.
Bravo, da dove?
Da Taranto. Un Vai. Bacione a te, Barbara, e un grande saluto al dottor Pamparane, al dottor Giacalone e a tutti in studio.
Buongiorno. Grazie.
Prego.
Allora, fermo restando che comunque è banale sapere se comunque siamo d'accordo o meno sui dazi. Io sicuramente non sono d'accordo, ma credo come tutto quanto il mondo, poi alla fine. Solamente per Trump è valido tutto questo. Cioè in un momento particolare di guerre, dove anche l'Europa si sta indebitando per un riarmo, il bulletto Trump che cosa fa? Si mette a fare, si mette a tassare non solo i nostri prodotti, ma quelli di tutto il mondo, per poter fare che cosa? Una guerra commerciale, una terza guerra mondiale commerciale? Cioè io quello che mi domando e dico, il motivo perché lui, anzi anche se poi io alla fine potrei anche capirlo il motivo qual è, perché insieme al signor Putin e sicuramente anche insieme alla Cina si vogliono spartire tutto il mondo, si vogliono spartire. Quindi la motivazione credo che possa essere questa, credo. Però l'altra mia domanda, a voi che comunque sicuramente e molto probabilmente ne capite più di me, è una sola. Io stamattina ho sentito l'intervista al direttore del Mattino dove dipingeva l'Eldorado Italia nei confronti di tutta quanta l'Europa, perché l'economia va bene, il sud va bene, l'Italia va bene, e mi domando e dico, se l'Italia va così bene, perché comunque poi alla fine ci dovremmo preoccupare tanto anche dei dazi? Perché ci dovremmo preoccupare tanto, visto che la signora Meloni aumenta le pensioni di un euro, non ha soldi per rinnovare i contratti adeguatamente alla sanità? Cioè io questa, la mia domanda è questa stamattina.
Perché ci preoccupiamo così tanto se le cose vanno così bene nella narrazione? Davide?
Se le cose vanno così bene, allora, perché ci dovremmo preoccupare tanto?
La prima parte della sua osservazione, del suo ragionamento, quello è, cioè c'è una contraddizione tra il chiamare al riarmo e quindi anche aumentare le spese di difesa all'interno della NATO e dall'altra però mettere i dazi, cioè quindi diciamo impoverire il mercato. Questa sua osservazione è stata fatta a caldo direttamente dal presidente della Repubblica Francese Macron, ha osservato esattamente con quello che lei ha detto, cioè ma si rende conto che le due cose non stanno assieme. Circa la seconda parte, naturalmente il direttore Mattino ha detto quello che credeva. Il nostro problema è che per esempio venerdì le borse sono scese ovunque dall'inizio della presidenza Trump, non dall'elezione, perché all'elezione hanno festeggiato, ha vinto con vantaggio. Da quando ha cominciato a parlare, quelle che scendono di più in assoluto sono le borse statunitensi, però venerdì la borsa che è scesa di più è quella di Milano. Noi siamo da quelli che crescono meno della media europea, quindi non so esattamente dove prenda spunto la riflessione aspetti un attimo,
prego.
Cioè, perché in realtà mentre la Germania è in recessione, noi non lo siamo. Però voglio dire, rispetto alla media europea cresciamo meno. Meglio non guardare cosa stanno facendo in Portogallo o in Spagna, perché ti viene la tristezza, nel senso
14
che
miliardi in Spagna
stanno crescendo molto di più. E comunque Banca d'Italia ha rivisto le previsioni e quest'anno era previsto 0,8, è previsto 0,6, ma la cosa peggiore è che la previsione al ribasso è anche per il 26 e il 27. Quindi, per carità, non è che uno deve chiamare il funerale, però da qui a chiamare i festeggiamenti ci corre.
No, per l'amor del cielo, dottor Giacalone, per l'amor del cielo, io non è che posso dire insomma che in Italia siamo in povertà, questo no, non lo posso dire, però dico, ha dipinto l'Italia stamattina, come ripeto, l'Eldorado di tutta l'Europa. Cioè, io ho detto, ma da dove li sta prendendo? Cioè, li ha presi anche da un giornale finanziario, per l'amor del cielo, questo sì, sicuramente. Ma voglio capire anche questo giornale finanziario, tutti questi dati, da dove li ha presi?
No, ma dipende,
e addirittura
che dati
anche
erano,
il ministro.
Io non ho ascoltato, dipende che dati erano, io non ho ascoltato l'intervista, poi darsi insomma, se settori per settori. Nell'aggregato, sì, quello che si chiama prodotto interno lordo, la nostra performance è rimasta positiva, ma al di sotto della media europea.
Esatto.
Alcuni paesi che si sono sostenuti come noi con il turismo, per esempio Portogallo e Spagna, fanno numeri che sono enormemente più significativi. C'è da dire che la Spagna ha fatto un ottimo lavoro e il Portogallo hanno fatto un ottimo lavoro sia sul debito pubblico, facendolo scendere, cosa che noi non abbiamo mai seriamente fatto, sia sull'energia. Perché le fonti rinnovabili in Spagna e Portogallo hanno una quota molto elevata e questo significa minori costi, perché costa di meno.
Ciao Giovanni, grazie, ci dobbiamo salutare.
Ciao,
ciao, un abbraccio.
Buona domenica.
Ciao, ciao, ciao. Davide, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ciao. Davide, da dove ci chiami? Dove sei?
Io chiamo da Moncalieri, in provincia di Torino. Sì, sì, vi faccio anch'io i complimenti per tutte le vostre iniziative, per tutte le vostre trasmissioni. Oggi mi sono permesso di chiamarvi perché in questa guerra dei dazi, in questa guerra in Ucraina, in questa guerra in Israele, insomma, mi crea un po' di timore tutta questa situazione mondiale, anche perché io ho 3 figli dai 13 ai 20 anni e quindi il futuro per loro non è da quello che si era delineato, insomma, per quelli che erano i miei genitori e per me. Io da un lato sono favorevole ai dazi o comunque a qualche contromisura, perché con Trump non si può non avere qualcosa in contraccambio, cioè non si può giocare a braccia di ferro non avendo il muscolo pronto. Questo è il concetto di base. E dall'altro però mi sono chiesto, ma qualche giornalista italiano o magari qualche economista americano è andato a vedere se le finanziarie di Trump hanno venduto prima dei suoi annunci per comprare poi dopo? Perché lui dice arricchitevi, ma secondo me il primo ad arricchirsi è stato lui, compresi tutti i suoi collaboratori.
Tutto sommato, dice Davide, sarebbe coerente. Davide, siete omonimi. Davide?
Sì, perché secondo me, visto la maniera di comportarsi di Trump e quelle che sono le sue usuali battute oppure uscite, come dire, in pubblico, in realtà lui è pieno di conflitti di interessi, lui più tutte le altre persone che si sono...
Sì, oggi c'è per esempio il titolo di testa del Sole 24 Ore in Italia. E che il Sole 24 Ore, cioè il nostro quotidiano finanziario, diciamo più finanziario, apre proprio su un, indicando, senza chiamarlo in questo modo, ma di fatto diciamo indicandolo come tale, un conflitto di interessi nell'aspetto delle valute virtuali, delle criptovalute, perché da una parte Trump spinge per le criptovalute, cosa che, attenzione, non aveva fatto in passato. In passato lui si era pronunciato da presidente contro le criptovalute, dicendo guardate che quello è un mondo in cui si può essere fregati, è una truffa ai danni di quelli che ci mettono i quattrini e può essere l'area del riciclaggio. Questo è Trump 1. Trump 2 invece dice no, sono una grande occasione, dobbiamo crescere, anzi spinge sulla Federal Reserve perché mettano anche le criptovalute come valuta di riferimento e di sicurezza. Però contemporaneamente i figli hanno delle società di promozione delle criptovalute e hanno investimenti nelle criptovalute. Questo sta sulla prima pagina del Sole 24 Ore, cioè non è uno si immagina che. Sulla questione, e stava naturalmente sui quotidiani statunitensi da giorni e giorni, sulla questione del borsa, quello sarebbe un reato? Cioè la domanda, diciamo, per chi non è come si fa ad arricchirsi quando la borsa precipita? Cioè, quando tutto perde valore, com'è che faccio a fare i soldi? C'è un meccanismo che diciamo così, per dirlo in maniera semplice, è la vendita alla scoperta. Io, cioè, ti vendo oggi, al prezzo di oggi, quello che ti darò la settimana prossima, tu mi paghi il prezzo di oggi. Io però quello che ti sto vendendo, le azioni che ti sto vendendo, non ce le ho. le compro la settimana prossima per poter onorare il contratto. Tu pensavi che le azioni sarebbero salite di valore e quindi di fare un buon affare. Io ho una notizia insider, cioè un reato, per cui invece le azioni caleranno e quindi faccio un buon affare. Ti perché frego. Incasso la differenza. Per esempio, se io metto i dazi, è sicuro che a fondo il titolo che ha perso di più è Nike, grazie tante. Il Nike è un marchio americano, ma le scarpe mica si fanno, scarpe, l'abbigliamento sportivo mica si fa in America, si fa adesso. Yes. Se tu mi metti quei dazi lì, Nike affonda, Apple affonda perché tutto quello che i terminali sono
in Oriente.
Quindi, se io lo so, posso fare di questa operazione. Lo ha fatto Trump. Ognuno può pensare male quanto gli pare, però è un reato quando venisse eventualmente scoperto, sarebbe un problema
però
della giustizia.
Certo che quelli come il nostro amico e come il sottoscritto, ma prima anche Barbara ne accennava nella pausa, no? Ma io non riesco a capire, c'è una cosa banale. Domani è lunedì, domani mattina mi alzo, cosa faccio? Vado nella app della mia banca e quei 4 soldi che ho cerco di capire se sto guadagnando, sto perdendo.
Certo.
E quello è una cosa che io penso che la stragrande maggioranza dei cittadini non sappia minimamente di cosa stiamo parlando, cioè quali sono i vantaggi e gli svantaggi, ma soprattutto a questo punto da quello che abbiamo detto fino ad ora, quali sono gli svantaggi? Cioè vado dal fruttarolo, dico mi dà un chilo de pere, oggi costano il triplo perché Trump ha messo il dazio. E queste sono le domande che poi si pone l'opinione pubblica.
Quindi io vorrei a questo punto, perché la gente, per esempio c'era un messaggio, morale aumenterà il caro vita, la vita diventerà ancora più dura. Questo forse lo restringe un pochino l'argomento. Esatto, però è corretto.
Però
cioè,
anche, anche negli Stati Uniti.
Adesso, ma le uova, scusate, io non ho capito, bravo, se le uova sono diventate a peso d'oro, stiamo parlando di $2 a uovo più o meno, per colpa dell'influenza aviaria o se c'entrano i dati?
No, attenzione, la questione si trascina dalla campagna elettorale, c'era l'aviaria, quindi sono diminuita negli Stati Uniti la produzione di uova, quando diminuisce la offerta, diciamo, però la domanda di uova è comunque molto alta, sale il prezzo.
Questa è
una roba banale.
Lo capisco anch'io.
Sì, una roba banale. Solo che in campagna elettorale Trump diceva no, è Biden, è colpa di Sleepy Joe. Poi è arrivato finalmente lui alla Casa Bianca e le galline erano morte comunque, cioè non è che risuscitavano per festeggiare, e le uova quindi comunque scarseggiavano.
Su TikTok,
a questo punto bisognava importare le uova, tutto qua.
Sì,
non
e
è
le
che...
ha chieste ai danesi?
L'ha chiesto,
anche a noi le ha chieste.
Quelle, sì, le ha chieste ai danesi che gli voleva togliere la Groenlandia, ai messicani che gli aveva messo il dazio, ai canadesi che gli avevano messo il dazio. Cioè è talmente contraddittorio che fa ridere, però l'ha chiesta anche al Veneto, perché ancora non aveva messo il dazio, adesso ha messo il dazio anche al Veneto, per cui tu dici, beh tu... quello che dici la mattina ve parlate con quello che dici all'ora di pranzo, perché sono due cose contraddittorie. Ovviamente in questo caso, quando lui mette i dazi sui prodotti europei, non aumentano i prezzi da noi, aumentano i prezzi degli Stati Uniti.
Appunto. Infatti, quanto può reggere tutto questo? Grazie Davide,
ciao,
ci salutiamo.
Davide.
Grazie a voi, buona domenica.
Infatti vogliono fare Pasqua solo con le uova di cioccolato.
Sì, perché quelle altre cose.
Manuela, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia, buongiorno.
Prego, Manuela.
Volevo porre la vostra attenzione anche su una propaganda che si sta facendo sui social contro i prodotti alimentari considerati americani, tipo, non so, Coca-Cola, eccetera, nei supermercati. Questi prodotti, è vero sì che possono essere americani, però in realtà non tengono conto che questi prodotti sono prodotti in aziende italiane, cioè in Italia, con lavoratori italiani, e quindi stanno mettendo a rischio anche l'economia italiana, anche il posto loro di lavoro e tutto il resto. Cioè, io volevo capire voi cosa ne pensate.
Ha ragione, allora ci sono i dazi, nociono tutti, non c'hanno tutti, nociono a chi li mette e a chi li subisce. Posto questo, ci sono molti prodotti che sono marchiati statunitensi, ma in realtà sono prodotti fuori, esatto. Tra cui per esempio la bevanda che lei ha citato, io non la cito perché se non mi pagano. No, ma
io
non
pagare,
soprattutto la cito. Non la digerisce, il problema è quello. Esatto.
Però ci sono altri prodotti invece che sono esclusivamente statunitensi e non potrebbe che essere così.
La Pepsi, come no.
Il Bourbon.
Ah, il Bourbon. Ah.
Il Bourbon, il burro
però
di noccioline.
Stanno facendo tutto un fascio di tutto.
Sì, ma io non sono, io sono contrario a boicottare anche il Bourbon, anzi, voglio dire, cioè, vi invito, se stasera volete venire, vi offro un Bourbon, che normalmente quello si conghiaccia.
Sì, che sono ancora quelli senza tasse, comprati senza tasse.
Ma questo è il tema di un'altra trasmissione. Io ma volentieri. Io sono contrario a queste guerre, perché che t'ha fatto di male il Bourbon? Non è che se io smetto di bere Bourbon gli altri bevono più Prosecco. La questione è che è stupido il più quotato quotidiano finanziario del mondo, il Wall Street Journal, ha stato una definizione lapidaria, la più stupida guerra commerciale della storia. Che altro vuoi aggiungere?
Grazie Manuela per aver
buona giornata,
messo
grazie
sul tavolo anche questo. Allora andiamo con Lenny Kravitz, poi sì, torniamo da voi allo 02 25 15 15.
Proverò a casa mia a dire che per la guerra dei dazi adesso certi prodotti... Cioè, tipo le schifezze
quelli
non si
mangiano
più.
Quelli che ti risultano più costosi.
Così no, più che altro le schifezze, no? Così okay, non litigo più. Allora, ci scrivono, ma cosa avete somministrato a Giacalone stamattina che stranamente è tranquillo? E non lo so, sentirà i dazi anche lui.
Sì, hanno messo un dazio.
Believe in me, Lenny Kravitz, RTL 102.5, l'indignato speciale, due messaggi seri, dai, ce li abbiamo. Credo che Trump passerà la storia per essere colui che è riuscito ad affossare l'economia statunitense, scrive Luca. E poi i dazi avranno sempre una ricaduta finale sul consumatore finale dell'economia circolare, ci scrive Angela.
Tra poco ancora voi allo 02 25 15 15, ci fermiamo per le news con Max Viggiani. Dieci e cinque minuti, la domenica dell'indignato speciale 6 aprile 2025, restiamo con voi allo 02 25 15 15, tanti messaggi che vedete scorrere anche in radiovisione.
Ci sarà qualcuno a controllare l'aumento dei prezzi in Italia o succederà come l'introduzione dell'euro, scrive Stefania. Vedi che le paure poi stanno sommando una serie di cose. Credo che gli aumenti ci saranno solo per le cose che arrivano dall'America, oppure, dice Stefania, qualcuno farà il furbino, non lo so. 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore, fino a tanto che tassi sul divano, con il telecomando in mano, non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare, tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiama la se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, sta vita non è vita senza te. Ma sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia, che bella ti riterà, insomma ti sembra la maniera, che vai mi lasci qua, ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena, so soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
Balorda nostalgia. Con questa canzone Oli ha vinto il Festival di Sanremo. Siete su RTL 102.5, l'indignato speciale, le 10.09, 02.25, 15.15 per la diretta.
Allora andiamo da Enrico, 02.25, 15.15 come detto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno. Grazie per la trasmissione.
Da dove, Enrico? Grazie a te.
Cornigliano Laudense, provincia di Lodi.
Di Lodi, vai.
Allora, non so se questo contributo è già emerso con altri contatti, però ecco, mi viene da fare una critica tra le tante che sono state emesse nei confronti del provvedimento sui dati di Trump. Fondamentalmente appunto è un provvedimento esecutivo e per ogni suo provvedimento si basa per forza su una legge precedente. In questo caso quello sui dati si basa su una legge del 77, molto particolare come tutte quelle a cui lui si richiama, perché prevede disposizioni esecutive del Presidente degli Stati Uniti nei confronti di minacce esterne, nello specifico in caso di embargo. Cioè il Presidente ha i poteri per proporre un embargo in caso di epidemie, guerre e cose simili. Ecco, il problema è che lui ha fatto riferimento legislativo a questo ordinamento, ma non c'è nessun riferimento ai dazi. Quindi proprio dal punto di vista legislativo, lo so che lui, diciamo, se ne frega, se vogliamo utilizzare un termine abbastanza brusco, non importa, però non ci sono proprio le basi legislative. Mi risulta che negli Stati Uniti alcune associazioni abbiano già incominciato a impugnare il provvedimento basandosi sull'errato riferimento a questa legge.
È così?
Poi
Davide?
Si può entrare nello specifico i dati sono strampalati, eccetera, eccetera.
Ma ci sono già diversi ricorsi e sono già intervenute alcune decisioni, per esempio provvedimento esecutivo sui licenziamenti, provvedimento esecutivo sulle espulsioni, cui sentenza di tribunali, però tenete presente che il sistema statunitense è diverso dal nostro e quindi si compone, quando si parla per esempio della Corte Costituzionale non esiste proprio, però l'Alta Corte di Giustizia... però c'è quella federale, ci sono quelle statali, quindi è un mosaico di queste. Sono stati pronunciamenti, tranne quello su quella federale, che è stata importante e ha dato torto a Trump, e le altre sono pronunciamenti statali. Lei ha ragione, quei provvedimenti esecutivi, diciamo, in punta di diritto sembrerebbero non essere fondati in maniera ragionevole, però sa cos'è? Io parlo l'italiano, vivo in Italia come lei, e c'era una Costituzione italiana che dice che i decreti leggi si possono prendere solo in caso di necessità e urgenza. Sono diventate praticamente l'unico modo per fare legislazione in Italia, è una deformazione profonda di tutto il processo legislativo. Ci sono ricorsi diversi, c'è il Presidente della Repubblica, qui peraltro tocca pure firmarli, non mi ricordo quante decine e decine di volte, non solo questo, l'attuale Presidente, ma anche i suoi predecessori hanno detto non si può procedere con decreti legge in questo modo, devono essere coerenti al loro interno, non si possono approvare emendamenti che sono eterogenei rispetto al testo del decreto. Però si continua, quindi diciamo, non mi sentirei di considerarla un'obiezione, quella in punto di diritto particolarmente forte, ecco, specialmente da parte nostra.
Anche
Enrico.
Se l'unico precedente del 1930, l'unico precedente in senso come provvedimento in materia di dazi, infatti fu fatto per legge, non tramite provvedimento esecutivo.
Senti, al di là di questo, Enrico, però tu che idea ti sei fatto di questa situazione? Ti preoccupa? Quanto ti preoccupa? Si dice no ad allarmismo.
Beh, allora,
come la percepisci?
Mi preoccupa estremamente, perché lasciamo perdere appunto che non c'è nemmeno la base giuridica, lasciamo perdere che non c'è nemmeno la base di calcolo per arrivare a queste percentuali applicate.
Calcolo è pazzotica, voglio dire.
Ecco, folle. E penso che ci siano diversi economisti che si stanno rivoltando nella tomba a vedere questi calcoli così. Oltretutto sembrerebbe anche ci abbiano impiegato 3 settimane per farli, forse un paio di ore, dato il sistema li avrei applicati anch'io a qualsiasi stato
okay,
del mondo.
Ok Enrico, ma la
però
tua
ecco,
pancia, tu hai paura? Stai facendo anche tu scorta di Barbon?
No,
assolutamente come Davide.
Negativo, perché le reazioni appunto a livello commerciale sono estremamente negative. Il rischio principale è che da qua si arrivi a una recessione e dalla recessione, che tutto sommato è un calo ancora abbastanza con tutta l'economia, si arrivi a una depressione. È per quello che non si può, ahimè, stare ad aspettare che la situazione peggiori, ma si può intervenire. Poi, come sta pensando l'Unione Europea, intervenire con dei controdazi o con delle trattative, questo è da vedere, perché i controdazi hanno un effetto negativo sugli Stati Uniti, ma hanno anche un effetto negativo sul nostro PIL, ma assolutamente.
Infatti voglio dire, questo lo hanno capito tutti, fra l'altro lo ripetono tutti, il commissario europeo al commercio ha detto noi ci andiamo pianissimo, no? Bisogna ragionarci, proviamo a dialogare. È probabile, largamente probabile, che alcuni dazi, contro, cosiddetti controdazi, saranno introdotti, perché è la modalità dialogante che usano alla Casa Bianca, cioè che infatti ha funzionato in Canada, con il Canada e con il Messico, perché non hanno certo risolto il loro problema, però lo sanno tutti che il controdazio è un problema. Però siccome il problema principale sei tu che li metti. Ora, fra l'altro, oggi è domenica. Domani mattina apriranno le borse europee e sarà importante vedere come vanno le cose, ma soprattutto domani in tarda mattina al pomeriggio apriranno le borse americane.
Per lavoro, ahimè, le seguo.
Lo dico adesso, voglio dire, se domani le borse americane, lascia per quelle europee, vediamo, dipende da molte cose, ma se domani le borse americane dovessero continuare a scendere come fanno da giorni, non ci scommetterei a lungo sul fatto che la posizione degli Stati Uniti possa rimanere quella che è, perché al di differenza della borsa italiana o francese o tedesca, Francoforte, Parigi, Milano, la borsa degli Stati Uniti significa per esempio le pensioni, per dirne una, sono i fondi sanitari, per dirne due.
Sì.
E scendere finché si assesta. Fra l'altro sono scesi moltissimo i titoli bancari. Quando scendono in maniera significativa i titoli bancari è segno che qualcuno sta scommettendo sulla recessione, per cui dicono quel tipo di operatore economico avrà maggiori difficoltà. Quindi speriamo, cioè, francamente di no, però se il segnale domani, ripeto, soprattutto delle borse americane, che sono quelle che da due mesi scendono di più, cioè paradossalmente con le misure in cui finalmente noi americani torniamo ricchi, gli americani dicono accidenti, qua ci impoveriremo, e quindi vendono quei titoli. Quindi staremo a vedere.
Poi non ci dobbiamo dimenticare che l'America è un paese molto complicato, complesso, ma è anche un paese diviso in due, e dove c'è una opposizione molto forte, dove anche se mancano figure carismatiche, leadership in grado di contrapporsi a tutto ciò, tant'è vero che Trump parla di terzo mandato, eccetera. Quindi, però io vorrei approfittare del nostro amico, che mi sembra particolarmente preparato, insomma, l'ha detto, no, per lavoro seguo queste cose, eccetera. Ieri Elon Musk, nel convegno, nel video in collegamento con Firenze, dove c'era il congresso.
Si chiama congresso
della Lega.
Congresso dell'Unità.
Ecco, ha detto preparatevi europei, tranquilli, perché fra poco avrete un bagno di sangue,
massacri
per le strade, massacri, eccetera. Allora io chiedo a lei, che evidentemente è uno che legge, studia, eccetera, quello che avevo chiesto anche a Davide stamattina: ma chi è quello che premerà il grilletto e ci farà questo massacro?
Allora, bisogna dire che una cosa simile Musk l'aveva detta anche relativamente alla Gran Bretagna, quando all'incirca alcuni mesi fa l'aveva attaccata abbastanza pesantemente, intromettendosi come suo solito nella politica interna di questo Stato. Evidentemente è un'espressione che gli piace particolarmente. Non so sinceramente, allora, a livello economico, se vanno avanti così le cose, in senso figurato il sangue per le strade tra un po' lo si vede scorrere, ma appunto perché saranno forti ripercussioni economiche, aziende che chiudono, gente che viene licenziata, per non parlare, e questo già sta succedendo, appunto, del crollo delle borse. A livello invece, se non vogliamo leggerlo in senso figurato ma vogliamo leggerlo in senso effettivo, no, voglio ancora pensare bene di questo personaggio e che non fosse un riferimento reale a una nostra minaccia, a meno che lui non veda più lontano e dica o pensi la Russia ha terminato il discorso Ucraina, si porrà come avversario.
Scusi,
però mi sembra,
ma se sono amici con Putin,
sì, amici, ma allora amici, Musk tra le altre cose
Putin.
È una personalità molto multiforme, e definendo multiforme forse è ancora riduttivo. Cioè, a volte,
non è detto che corrisponda in questo momento a ciò che pensa e dice Trump, anzi forse il contrario, perché abbiamo visto.
Io penso
che forse...
sempre il discorso potrebbe essere o inteso con questo, e lasciamo perdere il discorso amicizie e tutto, che comunque quello è più lato Trump, non so quanto sia lato Putin con la Russia. E alla fine Musk, per quanto riguarda lui, è, come suol dire, come tutti, tira l'acqua al suo mulino. Quindi in questo caso, tra le righe, mi è sembrato di percepire invece che il discorso Dazi non lo veda particolarmente favorevole, perché capisce che è un danno per le sue aziende.
Ti dice che l'obiettivo è zero Dazi tra Stati Uniti e Unione Europea.
Questo riferimento fa sempre gli Stati Uniti.
Sulla questione degli eccidi ha detto una cazzata, via.
Sì, per dirla,
ecco,
per dirla
in giù. Davide, scusami, a livello terroristico.
Chiaro. Siccome non abbiamo, non ti auguri quello ovviamente, siccome non abbiamo ancora parlato, Davide, tu come l'hai letta?
Allora, intanto voglio dire, appunto, il nostro amico ha fatto all'inizio un riferimento, il suo ragionamento a quello che era successo in Inghilterra. Non tutti lo conoscono, quindi faccio il breve riassunto perché è indicativo, per l'appunto. Cioè, a un certo punto Musk si è messo ad attaccare il governo inglese per gli eccidi che si verificano ad opera di bande di stranieri, delle donne in un determinato posto, e ha creato un problema con tanto di manifestazioni in piazza per bloccare gli eccidi. Era tutto falso, erano sbagliate le date, cioè era una roba che si trascinava da anni, un'indagine di 15 anni. Cioè, rendete conto di cosa stiamo parlando in termini di inquinamento dell'opinione pubblica. Per cui, effettivamente, lui dice in Europa ci saranno bagni di sangue, considerato che quello che io ci leggo, Enrico, è si prepara ad utilizzare qualsiasi elemento di disordine che purtroppo c'è ovunque ed è ineliminabile. È impossibile bloccare un pazzo con la macchina che va addosso a un mercatino, un altro che con un coltello nella metropolitana. Queste sono le cose che, ai noi, fanno parte della realtà. Si prepara a utilizzare queste cose come utilizzò quella vicenda inglese, cioè per raccontare un mondo immerso nel sangue e creare il panico, che è esattamente lo scopo, creare il panico. Non è un bel mestiere, ma è quello che si è scelto. Del resto non è un caso che in Germania appoggia i neonazisti, scusate.
Grazie Enrico.
Grazie a voi, buona giornata e buona domenica.
Ciao a te. Andiamo da Francesco, dalla Puglia. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, vai.
Allora, io volevo dire due cose. Una, io sono un consulente finanziario, quindi chiaramente oggi si parla anche di quello che è l'impatto, sappiamo, stiamo vedendo dei dazi che sta dando sui mercati finanziari. Prima il dottor Giacalone ha fatto un riferimento anche alle vendite allo scoperto, quindi come potersi anche arricchire, insomma.
Scusa,
diciamo,
allora approfittiamo del fatto che tu sia collegato, riallacciamoci a quello che ha detto Davide, cioè l'attesa per domani mattina / pomeriggio per i mercati. Che cosa ti aspetti?
Sì. Ma guarda, io credo che i mercati non credo che possano continuare a dare dei segni negativi pesanti come quelli che abbiamo visto venerdì. È probabile che ci possa essere ancora dell'incertezza, è probabile che ci siano ancora dei segni negativi, però non credo così ampi come quelli che abbiamo visto venerdì. Quello che però, io mi volevo soffermare però a tal riguardo su un aspetto relativo alla comunicazione, cioè noi in Italia siamo agli ultimi posti, lo sappiamo bene, per quanto riguarda l'educazione finanziaria dei risparmiatori. Quindi noi come esperti operatori del settore cerchiamo anche di fare quanto è possibile per poter diffondere l'educazione finanziaria. E lo facciamo spesso anche attraverso i media, quindi spesso si fanno delle rubriche, degli incontri, eccetera. Ora però fa male vedere quando poi, chiaramente, ma capiamo che fa notizia, i giornali e anche i media in generale aprono i notiziari dicendo bruciati centinaia di miliardi.
Però è indicativo.
Venerdì nero, classica frase.
Venerdì nero, è vero. Però se guardiamo qualcuno, purtroppo solo qualcuno, una minoranza, ha detto sono stati azzerati i guadagni da inizio anno, cioè vuol dire che quelli che sono stati sicuramente bruciati venerdì erano i guadagni che erano stati generati dall'inizio dell'anno, quindi in realtà vuol dire che comunque non è che qualcuno, il risparmiatore, queste notizie ovviamente generano tensione e paura nei risparmiatori che, e noi lo stiamo vedendo, poi chiamano i consulenti finanziari, ma fanno benissimo, per avere rassicurazioni e capire un po' come muoversi in situazioni di questo genere.
Era quello che diceva prima Andrea, no? Apri l'app della tua banca e vai a guardare quei quattro soldi.
È tutto rosso e dici che succede?
No, vai a vedere magari quei quattro soldi che hai investito.
Però attenzione, questo modo di dire, questo modo di dire della comunicazione che è sbagliato, no? Quando si dice bruciati mille miliardi in borsa, o per esempio quando si è scritto anche Musk ha perso centinaia di miliardi, in realtà non si brucia e non si perde niente, assolutamente niente, nel senso che è il valore di quei titoli. Però, scusate, non è che poi sia completamente folle, perché io ho investito in quei titoli, avevo 100 e adesso mi ritrovo 150. Io li lascio lì, non li sto prendendo, non ci sto andando fuori a cena, quindi quei 100 erano miei, 150 sono teorici ma sono miei, sono lì. Se mi dici che i 150 sono diventati 120, già mi arrabbio. Se mi dici che sono arrivati 95, comincio a deprimermi seriamente. E sarà pure vero che sono numeri virtuali, però se io domani mattina ho bisogno di quei soldi,
il valore è quello. Certo.
Fino a una settimana fa mi portavo a casa 150, adesso mi porto a casa 95, beh, una bella rottura di scatola, cioè per forza che in qualche modo mi impressiono. Poi il tema di domani mattina è ovvio, tutti gli indici non possono sempre andare solo al negativo, qualsiasi indice, a un certo punto anche la diminuzione della temperatura terrestre, a un certo punto o la crescita, a un certo punto si deve fermare. Il tema è, se domani sulla borsa statunitense c'è un qualche rimbalzo, c'è vita su quel pianeta. Se domani c'è un ulteriore ribasso, anche senza le drammatici livelli della settimana scorsa, è segno che quella roba viene pesantemente ostacolata e condannata. Questo alla mia opinione, poi spero che ci sia quel minimo di vita che segni il rimbalzo, soprattutto lì,
ma io credo,
perché da noi la dinamica è un po' diversa.
Sì, no, io credo che un rimbalzo è molto probabile che ci sia, anche se è probabile che sia temporaneo, perché poi, e qui vengo anche un po' al tema della giornata, dei dazi, cioè i dazi sappiamo che fanno male a tutti, perché fanno male agli americani che si trovano a dover pagare i prodotti a un prezzo più alto, fanno male alle aziende che sanno che probabilmente venderanno meno, quindi meno utili, contrazione degli utili eccetera. A che cosa servono quindi i dazi? Probabilmente i dazi è uno strumento che Trump in questo momento utilizza per far sedere al tavolo delle trattative i paesi che hanno qualcosa che lui non ha, per esempio le terre rare, no? Sappiamo che gli Stati Uniti non ne hanno, hanno detto che vogliono occupare
due piani un po' diversi, le terre rare avevano a che vedere con la guerra in Ucraina, hanno tuttora a che vedere con la guerra in Ucraina, no? Come risarcimento per gli aiuti.
Ma sappiamo che anche la Cina, per esempio, che ha fatto man bassa di giacimenti di terre rare in Africa.
Ha ottenuto l'esatto contrario, la Cina vendeva terre rare già estratte, perché poi è il tema di un'altra trasmissione, le terre rare, ma già estratte, già pronte, le vendeva agli Stati Uniti. Quello gli ha messo i dati, ha detto perfettamente, non te le vendiamo più. Ha ottenuto il contrario. Questa cosa che Trump è un grande negoziatore. Ha scritto una cosa bellissima Martin Wolf, che è uno dei commentatori migliori del Financial Times. Ragazzi, è un signore che ha fatto bancarotta sei volte. Sei volte, non una, non due, non tre. E ogni volta che qualcuno fa bancarotta negli Stati Uniti, in Italia è un po' diverso, non torni più sulla scena, negli Stati Uniti, non è che perde i soldi solo lui, perdono soldi tutti quelli che hanno lavorato con lui e tutti quelli che dovevano avere i soldi da lui. Sei volte. Quindi che sia sto genio del negoziato. Se per ottenere terre rare ha messo i dazi è una cavolata, prima era una cavolata, adesso è diventata una cavolata al quadrato.
Grazie,
certo, però è qualcosa che lui fa per quello. Grazie a voi,
ti salutiamo.
Ciao. Un paio di messaggi. I dazi a lungo andare faciliteranno il mercato delle esportazioni italiane, saranno un bene. Inoltre, perché non parlate dei dazi intracomunitari? Ci scrive Marcello.
Perché non esistono. Questa è una cosa bellissima che sento ripetere. Non esistono.
Consiglio cinematografico per il weekend, lo hanno segnalato in tanti, la scena di Non ci resta che piangere del Dazio e del Fiorino chiesto chi siete, dove andate,
un fiorino.
Lo scrivono veramente in tanti e ci ridiamo sopra. Torniamo tra poco con voi allo 02 25 15 15 nella domenica dell'indignato speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Elisa, RTL 102.5, 10:39, domenica 6 aprile, la domenica dell'indignato speciale, voi allo 02.25, 15:15, si parla di dazi e le paure che riguardano anche la guerra economica e anche le nostre tasche. Domenico, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Ciao,
sono
ciao,
Domenico da Sesto San Giovanni, buongiorno.
Prego.
Buongiorno. Volevo dire una cosa riguardo la questione dati. Allora, prima di tutto, forse non ci siamo abituati, questo qua è quello che aveva detto, noi non siamo abituati alle promesse mantenute, e Trump aveva detto che avrebbe fatto questo, avrebbe fatto i dazi, avrebbe parlato di Panama, insomma tutto questo discorso qua, e l'ha mantenuto. E quindi, vabbè, dispiace dirlo, ma sono promesse mantenute, noi non siamo abituati né in Italia né in altri stati che i politici mantengano le promesse.
No, è che uno spera sempre che poi una volta, no, tra il dire e il fare, una volta che tu soprattutto non è per ripetere un'ultima volta come fosse uno scioglilingua, danneggiano noi ma danneggiano anche loro, è che uno magari se ne renda conto.
Soprattutto dico. Enrico ha detto in campagna elettorale non diminuirò le tasse, e come primo acchito ne ha messo una in più del 20%, che non è male.
Sì.
A proposito di rispettare le promesse, voglio dire, ha fatto il contrario.
Comunque, questo qua sapevamo che è stato votato democratico. Poi volevo dire un'altra cosa.
Sì.
Il problema grosso di questa situazione è che adesso stanno facendo finta la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, chiamiamola come volete, di incontrarsi per contrastare di qua e di là. Ma di questa situazione qua si sapeva già da tempo, e quindi questa cosa qua doveva essere risolta prima, ma poi siccome ognuno pensa ai propri interessi, al proprio orticello, avviene che l'Europa non è mai unita, quindi il concetto
non è
che...
Non è vero però che ognuno pensa ai propri interessi, perché il focus prima dei dazi, sempre nei rapporti con gli Stati Uniti, correggetemi se sbaglio, era la guerra in Ucraina. E quando c'è stata quell'incontro, no, alla Casa Bianca, e poi si è trasformato in un'umiliazione a Zelensky, cioè, insomma l'Unione Europea è stata unita in questa, così come è stata unita nel sostegno a Kiev.
Ma anche su questo lo stesso
i volenterosi.
Secondo me, ma anche su questo il governo italiano, la stessa Meloni che sta cercando di ottenere questo appuntamento alla Casa Bianca, però questo lo fa dicendo l'Unione Europea deve rimanere unita sulla risposta a questa roba qui. Perché c'è una divisione? Non c'è nessuna divisione. Certo, voglio dire, il concetto qual è? Se tu metti dei dazi al 20% su di me, io che devo reagire? Secondo te dovrei reagire prima che tu li mettessi? L'ha messi l'altro ieri, eh?
No, non è che devo. No, certo, ma si sapeva. Lui, come si è detto prima, aveva detto io farò questo e questo, e quindi
ho capito, ma non è che uno può reagire prima che tu, sulla base di quello che dici in campagna elettorale. Stiamo parlando di stati, non di forze politiche.
Allora,
come Stato devo reagire su quello che fai, non su quello che dici in campagna elettorale. Quindi sono
allora perché qualcuno, per esempio il signor Conte, allora perché dice alla Meloni dovevi pensarci prima?
Perché il signor Conte è all'opposizione e quindi può dire quello che gli pare, tanto non ha nessun valore cogente, non rappresenta lo Stato, come le dicevo prima, sei una forza politica dici quello che ti pare, però sbaglia,
certo,
nel senso
carità.
Che è escluso che un'istituzione risponda al governo di un altro paese prima che quello faccia qualche cosa?
Non c'ha senso. No, per carità.
Però c'è chi lo dice, Domenico, stai un attimo lì, fammi sentire, scusami, dalla regia più Elly Schlein, segretaria del PD, che va in questa direzione.
Uguale.
Giorgia Meloni ha usato il condizionale fino a ieri, quindi ha fatto trovare il paese impreparato davanti a questo disastro. Il governo Sanchez già ieri ha annunciato 14 miliardi di aiuti per le imprese e per le famiglie per proteggerle dagli impatti e dalle conseguenze di questi dazi assurdi. Ci aspettiamo anche sul versante nazionale un forte aiuto alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori che rischiano davvero grosso, perché siamo un paese fortemente vocato all'export che quindi sarà fortemente colpito da questi dazi di Trump. E in più chiediamo di approvare il salario minimo che le opposizioni unitariamente hanno proposto e che Giorgia Meloni ha voluto affossare.
Vabbè, insomma, salario minimo è un'altra questione, però Davide, si comincia a parlare di ristori, mi sembra.
Ma allora, voglio dire, intanto se la reazione consiste nel fatto che aumento la spesa pubblica per ristorare quelli che ne hanno un danno, bisogna che però avverta anche che il suddetto ristoro è finanziato dal gettito fiscale degli italiani, non è che è finanziato da qualcun altro. È evidente che quando si parla di reazione si deve parlare da una parte, diciamo così, dell'ipotesi che queste misure statunitense si modifichino, nel senso di diventare meno pesanti, non di certamente di peggiorare, e dall'altra, sempre come Unione nel suo insieme, cercare di trattenere senza coercizioni, per convenienza, i capitali dei nostri risparmi dentro l'Unione Europea e trovare nuovi mercati di sbocco, quindi con nuovi negoziati di commercio internazionale. Queste sono le reazioni razionali. Dire ho saputo che quello ci ha rimesso, gli do i soldi della Sora Cesira e del Sora Augusto, perché così la Sora Cesira e il Sora Augusto se lo ritrovano come produttore, però lo hanno pagato sotto forma di pressione fiscale anziché di acquisto dei suoi beni. Di suo, questa non è una risposta, questa è una pezza.
Ecco, io devo dire che da un leader della sinistra, l'area del partito più importante della sinistra, mi aspetterei qualche frasettina sulla evasione fiscale, no?
Ma soprattutto, Andrea, tu che sei un vecchio come me e che hai conosciuto la destra e la sinistra, ma ti pare un mondo straordinario quello in cui la sinistra dice avete rovinato il libero scampismo?
Ah, sì,
è la destra che dice però ragazzi non ha tutti i torti, diciamo così, perché il libero scambismo, la globalizzazione ha portato male al mondo. Ridateci la destra e la sinistra, cioè scambiatevi i posti, perché così non c'ha senso.
Domenico.
Perché non si capisce più niente.
Domenico. Domenico?
Grazie ancora, sì, sono qua, buongiorno ancora.
No,
volevo dire solo una cosa, riguardo i dazi. Noi abbiamo anche noi dei prodotti che potremo, tra virgolette, tassare, che arrivano dagli Stati Uniti, quindi cioè basterebbe, non dico basterebbe perché non è sufficiente, però basterebbe anche che lui ci tassi i nostri di prodotti, noi gli tassiamo i suoi, cominciamo a vedere come va
a me
finire.
Infatti questa sembra un po' la direzione, no, da metà mese, per aprire un dialogo.
Tu i dazi mi fai pagare i dazi a me, io te li faccio pagare anche a te. A livello, ripartiamo dal discorso di prima, a livello Europa, non Stato singolo.
Sì,
perché
sì,
lo Stato
certo.
singolo perde.
È sempre comunque a livello europeo, però è anche vero che siccome sto cercando di spiegarti che tu mettendo i dazi danneggi anche te stesso, ovviamente questo vale anche per me. Allora, se serve per negoziare è una cosa, se si pensa che quella possa essere una soluzione, no, non funziona. Ecco.
Grazie Domenico, speriamo bene, bravo.
Ciao. E ricordati che l'importante è la salute, Domenico.
Ci si dimentica che
buona domenica.
Ciao. Nel bene o nel male, siamo in un mondo di globalizzazione.
Certo.
Quando noi diciamo, adesso, allora facciamo una bella cosa, facciamo il dazio sul computer, che peraltro è fatto in Vietnam, assemblato in Veneto.
Terre rare che arrivano da un'altra parte, se no batteria che arriva.
Sì,
guardate, Barbie.
O sui servizi
avete
della logistica che ha gli stabilimenti
in Italia.
La Barbie.
Se non c'è un prodotto americano. No?
Devo comprarle tutte adesso, poi aumentano?
No, la Barbie è l'insieme del lavoro di 6 paesi diversi. Per fare la Barbie, il mondo è fatto così.
È fatto
e non è mica male, ma non è mica male. Va benissimo così. Perché? Perché hanno finalmente letto Adam Smith, 1700, viveva nel XVIII secolo, che non conviene fare quello che un altro fa a minor prezzo, a minor costo, perché mi costerà di più e quindi pagherò un prezzo più basso comprandolo da lui. Ora, da questo a esternalizzare tutto, perdere i controlli, un altro discorso ed è un errore. I dazi fanno aumentare la Barbie. La Barbie sarà più cara negli Stati Uniti, perché venendo da 6 paesi ci
sono... Ogni paese allora, certo.
Allora, Mario, c'è chi vuole andare a San Marino a mettere gli stabilimenti, che i dazi sarà il 10%.
Non c'è lo spazio.
A Livigno come siamo messi?
C'è tutta questa superficie.
A Livigno ci sarà qualche
però San Marino 10%, ho letto di qualche intervista, sì. Qualche imprenditore dice vabbè, andiamo a produrre lì, però non ci stanno tutti. Mario, buongiorno.
Buongiorno. RTL anche mia, buongiorno.
Vai Mario.
Europa unita, ma unita nel vero senso della parola, poi fa niente che l'Ungheria e la Slovacchia nonostante non contano niente, quelli lasciamoli via, ma il resto, cioè i paesi importanti uniti, e colpire duro gli Stati Uniti contro dazi, e spero che alcuni paesi vendano anche il debito americano, cioè colpirli e fargli del male, perché è l'unico modo che questo signore capisce.
Però hai sentito perché... cosa si diceva poco fa, no? Che i dazi sui prodotti americani, esattamente come i dazi americani sui prodotti italiani danneggiano gli americani, quelli che noi possiamo varare a metà mese poi danneggiano anche noi, quindi colpirli ma nell'ambito di un dialogo, no? Perché altrimenti poi ci facciamo del male da soli.
Ma voi siete convinti che è possibile instaurare un dialogo con un signore che mette i dazi su un'isola deserta dal 1867? Cioè voi siete convinti
che
non solo i tassi più alti li ha messi sull'esoto, Lesotho è un paese che ha un prodotto interno lordo sì, ma un prodotto interno lordo è 2 miliardi, cioè poveretti, sono
vale,
piccoli,
vale
sono
come Milano, il Lesotho, tutto il Lesotho vale come Milano. Ma allora sì, voglio dire, un signore che dice che il proiettile non l'ha ammazzato perché Dio ha un progetto per lui, ma voi pensate veramente che sia possibile instaurare un dialogo con un signore così?
In realtà sì, è possibile, però dipende non solamente dal fatto che noi, io credo che si metteranno dei controdazi che saranno di suo una misura inutile, cioè una reazione inutile, ma che si metteranno proprio per dialogare, cioè per dire guarda che anch'io posseggo la pistola. Però non serve a niente diciamo esplodere i colpi a casaccio.
Ascoltate,
però voglio dire, se lunedì, martedì le borse andassero negli Stati Uniti come abbiamo visto, sì che cambia, perché intanto voglio dire, se è vero che Bessette si dimette da segretario di Stato del Tesoro, cambia perché era l'unico che aveva la testa sulle spalle e sapeva di cosa si stesse parlando. Se la Federal Reserve mantiene la posizione sui tassi di interesse, cambia, e come se cambia, perché vuol dire che lui non ha la disponibilità del valore del dollaro. Cioè, ci sono una serie di fattori che contribuiscono a questo. Noi, come europei, come Unione Europea, non possiamo che stare dentro questo gioco. Perché? Perché gli Stati Uniti sono e saranno un paese alleato. Però devi stare dentro il gioco dell'indebolimento di quella politica, cercando di fare il tuo lavoro. Se scateni la guerra, cioè... c'è il rischio, l'unico risultato che potresti ottenere è quello di consolidare l'opinione pubblica che ancora lo sostiene. Lasciagli il tempo di capire che si sta fregando le loro pensioni.
Ciao Mario, grazie.
Speriamo. Buona giornata. Però, ripeto, il dialogo è difficilissimo con lui perché lui è lui. Perché lui è
ecco,
lui è
questa frase
che
non suona
che dice
benissimo.
Lui al di sopra delle parti.
Grazie Mario, ciao. Ho avuto un brivido, non so perché.
Perché lui è lui.
Appunto, mi suona un po' inquietante. Nicola, ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Nicola dalla provincia di Como, RTL anche mia.
Bravo, sì. Vai.
Volevo semplicemente condividere con voi una visione, no? Cioè, ma se tutto quello che sta succedendo in questo momento con questi temi dei dazi che sta portando avanti Trump non avesse un vero scopo, almeno non solo economico ma politico, cioè quello, come dire, con un obiettivo che sono le elezioni di midterm che si svolgeranno a novembre dell'anno prossimo, quello sarà secondo me un momento importante, no? Della vita politica americana, perché ci sarà la possibilità di rafforzarsi dal punto di vista della presenza al Congresso e al Senato, ma ci saranno anche le votazioni in moltissimi stati in moltissimi stati americani. E se tutto questo, ma è una suggestione, non fosse finalizzato a garantirsi in quella sede la possibilità di mettersi nella condizione di poter modificare la Costituzione americana eliminando eliminando il vincolo dei due mandati, perché insomma potrebbe anche essere che la sua partita lui la stia giocando in questo momento esclusivamente in previsione di quello, cioè esclusivamente per mettersi
avrebbe già tradito il segreto.
Perché? In condizione di fare cassa, perché poi alla fine il dazio, prima ancora che l'effetto economico, c'è l'effetto di introitare gli Stati Uniti introiteranno, se non ricordo male, 700 miliardi, e questo come leva per agire sulle tasse degli americani, ingraziandoci.
Come faccio per introitare 700 miliardi sui 150 miliardi d'avanzo lo sa solo il cielo, ma il concetto è: se il dazio raggiunge il suo scopo, cioè di riequilibrare la bilancia commerciale e importare di meno, automaticamente azzera il gettito.
Certo.
È ovvio.
No, e quindi mettersi nella condizione.
Il dazio può dare un gettito molto alto, se ti hanno preso a pernacchie universali e hanno continuato a comprare i prodotti europei, però in quel caso vuol dire che le hanno comprati gli americani al 20% in più, il che significa che c'hai l'inflazione alle stelle. Come la giri? Lei dice le elezioni di medio, a parte che la riforma costituzionale americana non si fa all'italiana, non basta avere la maggioranza, a parte che ci vuole la maggioranza.
No, ci sono maggioranze qualificate importanti, certo.
No, ma soprattutto ci vuole poi il consenso degli stati nazionali, certo, che aderiscono.
Cioè, sì,
una cosa piuttosto complicata.
Grazie.
A un anno e mezzo così non ci si arriva di sicuro.
Ciao Nicola.
Ciao Nicola, grazie.
No. Nel frattempo a Milano corrono alla Milano Marathon. Luigi Santarelli, prima di chiudere.
Eccoci, mi date la linea in cui davvero già pochi minuti fa tagliato il traguardo il keniota Leonard Langat, 2 ore 8 minuti 38 secondi, il vincitore della 23esima Milano Marathon. Sentite il calore, il rumore intorno a me, siamo tornati in piazza del Duomo da cui la maratona è partita questa mattina, maratona molto veloce, l'avevamo raccontato in queste settimane, ripetiamo il tempo, 2 ore 8 minuti e 38 Beh. secondi, per quella che è ancora una grande festa. Tra poco inizieranno ad arrivare anche gli altri gruppi che hanno corso e che stanno correndo il percorso di 42 chilometri per tutta la città di Milano. È stata una bella festa che continueremo poi a raccontare, ragazzi, quindi ci diamo appuntamento a più tardi.
Cosa interessante che noi, mentre noi facciamo l'indignato speciale, qualcuno ha fatto
a giro di Milano, capito, di corsa Milano.
Devo dire, non
sapete,
è male.
Sapete come, sapete come funzionano i dazi in una cosa di questo tipo? C'è arrivato prima il keniota, mettiamo il dazio, non può correre, poi, cioè, mettiamo, beh, poi è arrivato il secondo, neanche lui non può correre, chi vuoi allora dimmi chi vuoi fare arrivare primo, perché fra poco non possono correre manco i bergamaschi. Cioè il dazio consiste nel cercare di deprimere la competizione, ma la cosa bella della maratona è che uno è più veloce, l'ha chiusa, certo, no?
Sì. Vedi, riesci sempre a trovare il link.
Luigi, che posizione sei arrivato?
Io mi sono arrivato prima anche del vincitore, se per questo, Andrea, perché ero già qui all'arrivo.
Ero già qua.
Sì, perché non si è spostato,
si è
da
mosso
Piazza
col
Duomo.
Monopattino elettrico. Gran finale, grazie Luigi, viva la Milano Marathon, a fra poco.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Oggi ci salutiamo così, con un uomo invidiatissimo in quegli anni per i suoi capelli sparati in testa. Ha 75 anni, fa ancora concerti, a maggio arriverà anche in Italia. Rod Stewart, questa è Sailing, il nostro Millennium Hit.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am
ragione, fa un po' Natale, momento così aggregativo questa canzone, anche se in realtà, vedi, non c'è Natale nel video di questa canzone, è una metafora di un attraversamento dell'oceano verso la donna amata, ma poi è una metafora un po' più alta.
Beh, del resto Sailing. Allora, ci salutiamo qui, grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina in Non Stop News, grazie.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie Andrea Pamparana, buona settimana, domenica prossima.
Buona settimana e speriamo che Dio ce la mandi buona.
Punto, grazie a Barbara Sala.
Grazie Rico Galletti.
Ai nostri registi Pier Vincenzo Vitiello a Roma, grazie a Più Ingegno e Gigi Resta a Milano, a Max Vigiani in redazione. Buona domenica a tutti e a domani mattina.
Ciao.